Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera alle 20.30, dalle 20.30 alle 21.30. Io vi ricordo la mia mail, che è mordiglia@radiopopolare.it. Ne approfitto già per dirvi che sto preparando con altre persone, insomma, non so se rimanere sulla sorpresa oppure no, ma no, dai, io vi dico tutto. Stiamo preparando un bellissimo incontro per la festa di Radio Popolare, si svolgerà domenica 8 giugno, è un incontro che abbiamo pensato di intitolare Essere Trans in Carcere ed è una coproduzione, questa è la novità, questa è la cosa bella, una coproduzione Sui Generis, Jailhouse Rock, che è la storica trasmissione che parla di carcere di Radio Popolare. Ci saranno Patrizia Gonnella e Susanna Marietti, ci sarà di Antigone naturalmente, che conducono da tanti anni la trasmissione, ci sarà Davide Podavini, che è un attivista LGBTQIA+, e un professore in carcere, e avremo delle testimonianze che abbiamo registrato nel carcere di Bollate di alcune persone trans che ci raccontano come si vive in carcere mentre si sta facendo una transizione o con una transizione appunto già avviata, già riconosciuta sulla carta, ma insomma difficilmente riconosciuta invece all'interno del carcere. Di questo parleremo domenica 8 giugno alle 13.45 nel teatro La Cucina, quindi cominciate a segnarvi questo appuntamento, insomma, a cui tengo molto, anche proprio per come è nato, anche proprio per il fatto che è frutto di una collaborazione tra due trasmissioni della radio, quindi insomma penso che sarà interessante. E in più poi dopo ci sarà anche alla fine del dibattito un piccolo concerto, mezz'ora di concerto della Freedom Sounds Band, che è la band del carcere di Bollate, quindi insomma un pacchetto completo tra chiacchiere e musica. Puntata di oggi di Sui Generis, invece, vi faccio un piccolo riassunto di quello che succederà. Più tardi ritroveremo Giulia Giornaliste, che come sapete cura una rubrica qui a Sui Generis, perché ogni mese prende una settimana di riferimento e fa una rassegna stampa, quindi si vanno a vedere i numeri, chi ha scritto gli articoli, chi ha scritto gli editoriali e poi si vanno a vedere i contenuti per quanto riguarda naturalmente le questioni di genere e come vengono affrontati. Più tardi allora tornerà a trovarci Barbara Consarino di Giulia Giornaliste, che ci racconterà un po' l'ultima rassegna stampa, che tra l'altro anche loro hanno chiamato Sui Generis, quindi tutto torna in qualche modo. Poi andremo invece a raccontarvi un nuovo gruppo di lavoro che è composto da professioniste dell'informazione e professionisti anche, che si uniscono per promuovere una narrazione più equa e inclusiva sulle tematiche di genere. Fa parte anche Radio Popolare e vedremo allora che cosa bolle in pentola. E poi avremo un libro, una raccolta di scritti necessari, al sottotitolo di Politica e Femminismo. Il titolo del libro è Fuori la guerra dalla storia. Questi scritti sono firmati da Lidia Menapace e curato da Monica Lanfranco, che sarà in collegamento con noi per raccontarci appunto che cosa è confluito in questo importante volume edito dall'Enciclopedia delle Donne. E invece tra pochissimo andiamo a parlare di aborto, in particolare di legge 194. La legge 194 veniva approvata il 22 maggio del 1978, oggi è il 23 maggio, quindi ci sembrava il momento giusto per tornarci e per andare a vedere che cosa prometteva questa legge nella teoria e che cosa è successo poi nella pratica. E allora andiamo proprio a cominciare questa puntata di Sui Generis parlando della legge 194 di cui vi ho appena detto ieri è caduto il 47esimo anniversario dall'approvazione, 22 maggio 1978. Noi andiamo a fare un po' il punto sull'aborto, in particolare in regione Lombardia, attraverso un report che ha curato Medici del Mondo, e noi abbiamo in collegamento con noi la direttrice di Medici del Mondo, Elisa Visconti. Benvenuta Sui Generis.
Grazie a voi.
Grazie a lei. Allora, abbiamo citato appunto intanto Medici del Mondo. Prima cosa magari che le chiedo è di dirci chi siete e che cosa fate.
Allora, noi siamo un'organizzazione medico-umanitaria che afferisce a un network internazionale che è attivo dal 1980 in oltre 70 paesi, che ha deciso di aprire in Italia qualche anno fa, perché il tema dell'accesso alla salute e diritti di salute in Italia si è chiaramente posto come tema centrale, quindi siamo arrivati in Italia da poco.
Allora, qualche giorno fa c'è stata un'iniziativa proprio per denunciare le barriere che ostacolano l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, e noi oggi vogliamo qui a Sui Generis aprire la puntata facendo con voi un po' il punto, anche partendo dai dati che voi avete raccolto e raccontato in occasione di questo 47esimo anniversario di approvazione della legge 194. Vorrei con lei fare un focus sulla regione Lombardia, prima regione per numero di interruzione volontaria di gravidanza in Italia, pioniera però della collaborazione tra amministrazione regionale e movimenti contro l'aborto. Insomma, già è una premessa proprio un po' scorante. Proviamo un po' a raccontare questa regione.
Va bene, raccontare questa regione è complesso perché è una regione complessa e molto contraddittoria. Come giustamente diceva lei, la Lombardia da un lato è la prima regione in Italia in termini di erogazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, che ricorda è parte dei LEA, quindi dei livelli essenziali di assistenza, e quindi è obbligatoria in tutte le regioni. Dall'altra però la Lombardia è anche un territorio molto contraddittorio e molto diversificato nelle sue varie province. È per esempio a livello regionale bandiera nera rispetto ai tempi di attesa che intercorrono fra l'emanazione del certificato per l'IVG e poi la pratica vera e propria. Stiamo parlando di un tempo di attesa intorno ai 15 giorni, c'è solo il Veneto in tutta Italia peggio di noi in Lombardia. E anche una regione che, per quanto, come dire, si dia vanto soprattutto nella provincia di Milano e nella città di Milano di essere, come dire, un'avanguardia, un avamposto rispetto all'Europa, in realtà è molto lontana dai dati dai dati della media europea rispetto all'aborto. L'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in Lombardia è molto basso, si attesta tra il 50 e il 60% degli aborti. Pensiamo che in Nord Europa arriviamo fino al 90%. Abbiamo un unico consultorio, quello in Via Pace, che seguendo le linee di indirizzo del Ministero della Salute del 2020 eroga la pillola abortiva, la RU486, a livello ambulatoriale. Tutto il resto viene centralizzato a livello ospedaliero o viene comunque erogata ancora fortemente la pratica dell'aborto chirurgico. E poi, come anticipava lei, la Lombardia è stata proprio una apripista a livello nazionale della collaborazione con dei gruppi antiscelta, dei gruppi antiabortisti. Torniamo addirittura nel 1984, quando il primo centro di aiuto alla vita è stato installato all'interno di un ospedale pubblico, la Mangiagalli, e poi passiamo per una serie di delibere regionali nel 2000, nel 2010, per cui ai consultori privati, la regione allora sotto guida dal punto di vista sanitario di Formigoni ha sdoganato in pratica l'obiezione di coscienza, che non è prevista dalla legge 194 per i consultori privati. Cioè, è stato detto loro: potete non erogare l'interruzione volontaria di gravidanza in un territorio dove i consultori privati e la sanità privata in generale è molto presente. Quindi c'è questa alleanza, questo patto con dei gruppi privati di matrice antiabortista, anche con la l'erogazione di fondi pubblici, piuttosto preoccupante.
Eh sì, io voglio ricordare anche che voi avete fatto dei report su questi argomenti. C'è un report del 2023 che si intitola Aborto farmacologico in Italia tra ritardi, opposizioni e linee guida internazionali, e ce n'è uno invece del 2024 che ha aborto a ostacoli, come le politiche di deterrenza minacciano l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. C'è un altro dato che io vorrei commentare con lei, perché ha a che fare con l'accesso, ma non solo, ed è il dato che riguarda i consultori, un problema anche quello nella nostra regione. Gli attuali consultori pubblici, 145, sono ben al di sotto della proporzione 1 ogni 20.000 abitanti previsto dalla legge.
Assolutamente, i dati che avevamo datati al 2022, perché c'è poi il grande tema dei dati che non vengono mai aggiornati, sì, era di un consultorio ogni 60.000 abitanti. Mm-hmm. I consultori dovrebbero essere, secondo la legge 194, dei presidi di sanità pubblica territoriale, dove vengono erogati tanti servizi, dall'educazione sessoaffettiva, dalla informazione rispetto alla contraccezione, che dovrebbe essere gratuita come avviene in tanti altri paesi d'Europa, fino alla certificazione per l'IVG e alla pratica stessa. Ripeto, in Lombardia, in tutta la regione, c'è solo il consultorio di Via Pace a Milano che, oltre ad erogare il certificato, prevede la somministrazione dell'RU486 a livello ambulatoriale, e questo è gravissimo.
Dove troviamo i vostri report sul sito?
Trovate i nostri report sul sito medicidelmondo.it.
Grazie mille, grazie Elisa Visconti, direttrice di Medici del Mondo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E io vi voglio dire, anche vi voglio segnalare, che sul Domani trovate un interessante articolo su questi temi di Eleonora Cirant, su cui vogliamo tornare, quindi l'ho già preallertata, che si intitola Normalizzare l'aborto, è tempo di ripensare la 194, un articolo molto importante che fa il punto su tante questioni e sulla storia che ci ha fatto arrivare alla situazione odierna, ma ne riparleremo in una delle prossime puntate di Sui Generis. Sui Generis Radio Popolare, allora andiamo a vedere questo libro che ho tra le mani, è uscito per Enciclopedia delle Donne.it, il libro si intitola Fuori la guerra dalla storia, sono scritti necessari di politica e femminismo di Lidia Menapace, a cura di Monica Lanfranco che torna a trovarci. Monica Lanfranco che è una giornalista, formatrice, un'attivista femminista, dal 94 dirige il trimestrale femminista Marea. Tra i suoi libri possiamo citare Donne che disarmano, Come e perché la non violenza riguarda il femminismo. Ha curato appunto questo libro per l'Enciclopedia delle Donne. Monica Lanfranco, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie a te di essere tornata ai nostri microfoni per presentare questo libro a cui, insomma, immagino che tu tenga molto, anche per il tuo rapporto con Lidia Menapace. Lo ricordiamo, tu hai anche prodotto e scritto un film di cui Lidia Menapace è protagonista, che si intitola Ci dichiariamo nipoti politici. Io vorrei chiederti, così per cominciare questa chiacchierata che poi ci porterà più da vicino tra le pagine del libro, però di raccontarci un po' il tuo rapporto con Lidia Menapace, e per chi, insomma, non la conoscesse, mi sembra una remota possibilità, però come possiamo tracciare un piccolo ritratto di questa invece grande persona?
Beh, Lidia Menapace è stata la mia maestra, un rapporto che ho intessuto con lei non sbagliando l'approccio, nel senso che Lidia Menapace, ecco, non è stata una madre. Se tu chiedevi a lei di essere madre a te, sbagliavi, perché lei è stata una maieuta. Era una donna che facilitava le altre e anche qualche uomo a nascere o a rinascere. A che cosa? Alla politica, alla capacità empatica, non tanto di concordare su tutto, ma di essere pronte e pronti all'ascolto. Lei viene dalla Democrazia Cristiana, pensate, ed è stata, nella parabola della sua lunghissima, per fortuna, vita che solo il Covid ha stroncato, è stata la creatrice di mondi che dal punto di partenza sembravano impensabili. Dalla Democrazia Cristiana è passata all'essere una delle fondatrici del Manifesto, passando attraverso la resistenza non violenta raccontata in un modo anti-eroico. È diventata femminista, forse lo è sempre stata per sua natura indipendente, curiosa della alterità, della diversità, della possibilità di mantenere anche la propria posizione, ma di arricchirla con altre visioni. E infine noi siamo debitrici a lei di alcuni concetti base, perché qui bisogna tirare fuori Gramsci. Ecco, Lidia Menapace è una delle poche intellettuali che chiunque può capire, che tu abbia tre lauree, che tu non ne abbia. Cosa sono? Quali sono gli ambiti di cui io mi sento debitrice e siamo debitrici e dobbiamo in qualche modo diventare le sue gambe? Beh, intanto, in tempi di guerra, di violenza, di atrocità, il fatto che lei per prima disse fuori la guerra dalla storia, in primo luogo. In secondo luogo, il concetto di movimento delle donne come movimento carsico. In terzo luogo, la critica al linguaggio, no? Oggi noi siamo stupite che il Papa ha detto bisogna disarmare il linguaggio, ma lei l'ha cominciato a dire 30 anni fa, nella sua maniera gioiosa, dicendo: fate attenzione ai primi 5 minuti o alle prime 3 righe di un politico o una politica. Ecco, troverete sempre, a destra, a sinistra, dove volete, alcuni concetti che sono mutuati dal linguaggio bellico e quindi dall'immaginario bellico: tattica, strategia, schieramento, militanza, militante. Ecco, la rivoluzione non la fai solo cambiando le parole, però già è tanta roba. Se tu cominci a non usare più, disarmando il linguaggio e quindi anche la tua coscienza e quindi anche il tuo immaginario, da alcune parole, da alcuni concetti mutuati dalla guerra, beh, inizi un percorso di cambiamento, perché le parole sono pietre. Ecco, di queste tantissime altre cose io mi sento debitrice, di questa figura, ecco, che io non ho mai visto mai davvero arrabbiata e cattiva. Preoccupata, sì, fortemente conflittuale, ma in senso generativo, e in questo senso è davvero unica.
Eh sì, in questo libro è diviso in capitoli che sono parole chiave, sono linguaggio, politica, guerra, corpi, e poi c'è una parte di testimonianze di cui però parliamo tra poco. E il sottotitolo di questo libro è Scritti necessari di politica e femminismo. E allora qualcosa su questo necessari applicato appunto ai vari capitoli con cui avete strutturato questo libro.
Beh, a me colpì moltissimo a proposito dell'impianto, no? Quando lei morì, solo il Covid poteva portarcela via, secondo me, era arrivata quasi ai 98 e stava bene, ma purtroppo questa è andata così, mi colpì il messaggio del Capo dello Stato. Mattarella scrisse: è stata fortemente impegnata sui temi della pace con la Convenzione Permanente di Donne contro tutte le guerre. I valori che ha coltivato e ricercato nella vita, cioè l'antifascismo, la libertà, la democrazia, la pace, l'uguaglianza, sono quelli fatti propri dalla Costituzione italiana e costituiscono un insegnamento per le giovani generazioni. Ecco, questo messaggio, pur istituzionale, pur fatto ovviamente dalla carica più alta delle nostre istituzioni, racchiude anche in maniera semplice il senso della grandezza che io ho cercato di restituire mettendo un po' in ordine i suoi scritti. Se c'è una parola alla quale io mi posso ispirare, e lo faccio sempre quando provo a raccontarla, è familiare, un'icona pop, ho scritto nell'introduzione, in occasioni istituzionali o anche in quelle informali. Ecco, l'essere una femminista, una partigiana e di sinistra nel concreto per Lidia Menapace ha significato condividere lo spazio fisico, cum panis. Lei partiva sempre dicendo: questa è la radice di tutto, dirsi compagna nella concretezza della messa in pratica di un'idea. Quindi il femminismo, che è pratica e teoria allo stesso tempo, era per lei la norma, non l'eccezione. Io ho imparato, per esempio, quando giro e modestamente provo a raccontarla e a ispirarmi a quello che lei ci ha lasciato nella enorme quantità di materiale disperso che io freneticamente, da quando lei ha compiuto 80 anni, ho tentato di rimettere insieme. Ecco, io ho imparato, per esempio, a non dormire negli hotel, ma nel momento in cui mi invitano, come faceva lei, a dire: non spendete soldi per l'albergo, invitatemi a casa, tanto quanto rimarrò una notte, due. Ecco, stare dentro le situazioni laddove si può e si dovrebbe potere sempre, ha significato per Lidia incarnare la politica, la politica delle donne, con il suo corpo, guardando le persone, volendo stare dentro le situazioni, empatizzando, cum panis.
Sì, e questo si riflette anche questo suo modo di vivere e anche di muoversi. Senti, si riflette direi anche molto nello stile di Lidia Menapace. C'è molta velocità nella scrittura, c'è umorismo, c'è un modo leggero, nel senso più bello, di affrontare degli argomenti molto importanti.
Sì, due flash per quanto riguarda, e questa è una cosa che sta dentro Ci dichiariamo nipoti politici, il docufilm che io ho fatto con lei. Quando io le ho chiesto molto timidamente qualcosa sull'amore, lei ha fatto un piccolo sorriso e poi ha detto: ho sentito parlare della crisi del settimo anno nei matrimoni, ma con Nene siamo stati sposati per oltre 60. Io giravo talmente tanto e stavo lontano da casa così spesso che non siamo mai stati insieme per abbastanza tempo da fare 7 anni tutti filati, no? Questo è uno dei flash per dire anche la sua leggerezza e la capacità, in questo modo così delicato, di dire qualcosa di importante anche rispetto alle relazioni, no? Si può amare, si può stare in una relazione con un uomo, una donna, ma si deve mantenere la propria autonomia. E questo Nene, che anche io ho conosciuto, doveva essere davvero un uomo straordinario per quella generazione. E l'altro piccolo flash è il resentin, una pratica di cui noi che l'abbiamo amata parliamo sempre. Allora, lei ha età altissime, mangiava tutto, tranne appunto una cosa che l'unica che le ho sentito dire che non avrebbe mangiato, e cioè le trippe. Alla fine di ogni pasto lei faceva una pratica che era quella del resentin: prendeva il caffè e dentro ci metteva un goccio di grappa quando ancora la tazzina era calda, muoveva lentamente questa tazzina e poi questa grappa prendeva un po' il sapore del caffè. Ecco, il resentino è diventato, noi che siamo laici, una specie di cerimonia non religiosa ma laica quando la pensiamo e la celebriamo a tavola e non solo.
Allora, dicevamo che alla fine di questo interessante libro Fuori la guerra dalla storia, scritto di Lidia Menapace, curato da Monica Lanfranco, che è in collegamento con noi, ci sono anche delle testimonianze. Allora io ti vorrei chiedere, Monica Lanfranco, chi hai sentito e come hai scelto queste tre persone che parlano tutte e tre in modo poi diverso di Lidia Menapace?
Allora io principalmente ho scelto una donna che io amo molto e che ha tanti tratti di similarità con Lidia Menapace, che è Giancarla Codrignani, ancora viva e vegeta e sta benissimo a oltre 90 anni a Bologna, ed è stata compagna su aspetti coevi, hanno litigato molto, hanno discusso molto sulle istituzioni, sul governo delle città, che entrambe hanno conosciuto in luoghi diversi. Ecco, la testimonianza, il racconto che mi ha fatto Giancarla Codrignani è una testimonianza su più fronti, che non nega le criticità, se vuoi, no? Che non nega le differenze, ma per questo a me è sembrato molto interessante ascoltarla. Poi c'è la storica convivente di Lidia Menapace a Roma nel tempo del Parlamento, nel tempo in cui comunque Lidia si spostava spesso per questioni politiche, e cioè Giuliana Sgrena. Giuliana ha abitato molto con lei e io a lei ho chiesto di regalarmi l'introduzione fatta proprio qualche anno dopo la morte di Lidia ad un convegno in cui eravamo insieme per celebrarne, vedendo anche, ci dichiariamo nipoti politici, la grandezza umana e politica. Ma poi ho voluto anche avere una voce maschile e ho scelto un giovane a cui Lidia ha cambiato la vita. Lidia Menapace è stata spesso, quasi a tutte dal 2009, gli appuntamenti, convegni di Altra Dimora, il luogo femminista che io ho creato in Piemonte appunto nel 2009, e in uno di questi appuntamenti lei si fermò e Peter Nicolosi, che allora era poco più che 25enne, nel suo paesino Castellazzo Bormida, mi chiese di portare Lidia. E beh, accade una cosa che ha il sapore di una saga popolare di altri tempi, perché tutto il paese, garantisco, arrivò in piazza con le sedie e ascoltò e interloquì con questa gigantesca donna. Ecco, questa cosa ha fatto sì che Peter Nicolosi oggi, che ha 35-36 anni, sia diventato un educatore, abbia creato a sua volta una comunità e si occupi di educazione e intrattino segnamento politico ai ragazzi e alle ragazze, sia nei progetti europei che in progetti che noi organizziamo anche con Altra Dimora. Questa cosa è particolarmente importante per me, perché io sono stata il tramite di questo cambiamento, e Peter tutte le volte che racconta di Lidia Menapace si commuove, e vedere un ragazzo, insomma un giovane uomo che si commuove rispetto ad una figura che tante volte non viene nemmeno conosciuta, non è conosciuta in questo paese, insomma io ho sentito fior di intellettuali che negavano l'importanza politica di Lidia Menapace, dicevano sì, sì, ha fatto delle cose buone, ma insomma non è un intellettuale, non è un intellettuale perché gramscianamente, torno a dire, non ha mai praticato una modalità politica e di relazione accademica, lei non stava sugli scranni, lei ha sempre detto le cose migliori, la politica vera non parte dall'accademia, dagli scranni, ma dalle tavole delle, anche delle osterie, dalla cucina di casa, è lì che comincia la politica.
Fuori la guerra dalla storia, scritti di Lidia Menapace, Scritti necessari di politica e femminismo, edito da Enciclopedia delle Donne e a cura di Monica Lanfranco, che è stata qui in collegamento con noi. Grazie mille, Monica.
Grazie a voi, buona lettura.
restaurant. So I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser.
I'm so sick of dreaming.
And by the way,
Sui Generis Radio Popolare, allora andiamo adesso a ritrovare la nostra rubrica a cura di Giulia Giornaliste, collettivo di giornaliste che appunto ragionano su questioni che su questioni di genere, e tra l'altro vi dico anche che una di loro sarà la festa della nostra radio. Andate sul sito www.radiopopolare.it per il programma completo. Ci sarà anche Sui Generis con un incontro che si intitola Essere trans in carcere, di cui vi dicevo a inizio puntata, ma così mi piaceva ricordarvelo. Allora andiamo a ritrovare la rubrica a cura di Giulia Giornaliste, che ci viene a trovare tutti i mesi. Oggi abbiamo in collegamento con noi, le diamo il bentornata ai nostri microfoni, a Barbara Consarino. Ciao Barbara.
Grazie Elena, grazie per l'invito, grazie a chi ci ascolta.
Grazie di essere qui con noi. Allora Barbara Consarino, cominciamo questa rassegna stampa, che è quella che va appunto che riguarda la settimana dal 12 al 17 di maggio, e cominciamo come sempre raccontando un po' i numeri che avete trovato, quindi firme in prima pagina, editoriali, eccetera.
Iniziamo con i numeri. Le firme in prima pagina: gli uomini sono 1010, le donne 329 come firme complessive. Poi editoriali, commenti, analisi, idee: gli uomini 200, le donne 41, le interviste a uomini 350, a donne 77.
Ecco, cominciamo a vedere alcuni degli aspetti che avete trattato. In particolare direi che dobbiamo fare un piccolo approfondimento sulla cronaca nera, che è stata abbastanza la protagonista, sì, dei giornali in quella settimana.
Certo, allora ovviamente è stata una settimana segnata dai primi giorni del pontificato di Leone XIV, quindi si spiega anche la quantità di interviste maschili, perché hanno intervistato molti cardinali che lo hanno conosciuto. È importante per noi capire quello che sarà il suo atteggiamento verso il mondo femminile, e molto dipenderà dalla conferma delle nomine fatte da Papa Francesco prima di morire: Suor Simona Brambilla e Suor Raffaella Petrini, che sono a capo di due importanti dicasteri vaticani. E io mi fermo qui, perché ovviamente tutto è in divenire. Ma diciamo che in un mondo sempre più in guerra si fa fatica a rintracciare nei giornali argomenti che riguardino noi donne. Purtroppo a questa mancanza provvede la cronaca nera, e in una settimana abbiamo avuto tre donne uccise, il drammatico epilogo del detenuto in permesso di lavoro che si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano dopo aver ucciso una donna e ferito un collega, poi tantissime molestie. E anche in una città civilissima come Piacenza, o la Corte Penale Internazionale, dove il procuratore Khan si è autosospeso dopo i sospetti sui suoi comportamenti scorretti nei confronti di una collaboratrice. Poi abbiamo avuto questa drammatica dichiarazione del ministro di giustizia Carlo Nordio, che dice che dai violenti dobbiamo salvarci da sole rifugiandoci in chiese o farmacie. E abbiamo avuto pure il sondaggio in un liceo di Bassano del Grappa, dove un ragazzo ha domandato ai compagni chi fosse più meritevole di essere uccisa tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettini e Mariella Anastasi. Un mese fa, come ricorderete, in questa rassegna avevamo raccontato di altri liceali che inneggiavano a Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per la morte di Giulia Cecchettini, e questi naturalmente non sono bei segnali. Sulla nera, per fortuna, ci sono anche alcune notizie positive. In Francia, per esempio, la sentenza de Pardier ha accolto in pieno le denunce delle due donne coinvolte. Il giudice, per la prima volta, credo in Francia, ma penso ovunque, ha stigmatizzato in sentenza proprio l'atteggiamento aggressivo del difensore dell'imputato. Perché questa è una cosa molto importante, perché non era appunto mai capitato una cosa del genere. Quindi lui è stato iscritto nel registro degli autori di azioni violente e reati sessuali, e il tribunale ha riconosciuto il principio di vittimizzazione secondaria per sanzionare i maltrattamenti subiti dalle due vittime, trattate da isteriche, bugiarde, pienicolore da parte dell'avvocato della difesa, e quindi l'attore è stato condannato anche al pagamento dei danni morali. Io vorrei solamente ricordare che la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale di gruppo di Ciro Grillo con altri amici, e per cui è ancora in corso il processo, è stata sottoposta in aula a 2000 domande. E questo lo abbiamo trovato sul Corriere della Sera dalla collega che ha seguito questa cosa. Ma la cosa più sconvolgente di tutta la settimana è stato appunto la vicenda di Emanuele De Maria, questo detenuto di 35 anni, condannato a 14 anni e 3 mesi per l'omicidio di una donna, in libertà con permesso di lavoro dal carcere di Bollate, che ha ucciso un'altra donna, Camila Vieri Suria, con la quale aveva una relazione, che lavorava nello stesso albergo dove lavorava lui, e ferito un collega prima di togliersi la vita lanciandosi da una terrazza nel Duomo di Milano. Sono state 48 ore di dolore e sgomento, e poi sono arrivate ovviamente le polemiche, anche se abbiamo notato che in tutti i giornali c'è stato per fortuna un tentativo di capire e di interpretare senza farsi prendere dall'emotività. L'ex direttore di San Vittore, Luigi Pagano, che è fortissimo della sua decennale esperienza, non ha dubbi, e l'ha detto al QN in un'intervista: i permessi non sono misure buoniste, ma necessarie e fondamentali per abbattere il tasso di recidiva e prevenire altri reati. Dello stesso avviso il magistrato Francesco Maisto, che è un esperto di carcere e di misure alternative, e senza di questo, in sintesi, ha detto: ci sarebbe un aumento insostenibile del sovraffollamento con le inevitabili conseguenze. Su tutt'altro
prego.
Versante anche Vittorio Feltri sul giornale, pur con tanti distinguo legati soprattutto al tipo di reato per cui era stato condannato De Maria, ritiene che sia impossibile tornare indietro. Sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella ci fornisce un po' di numeri, ve li dico: torna a delinquere il 69% di chi sconta la pena tutta e solo in carcere, il 17% di chi al contrario sconta parte della pena con le misure alternative. Il dato migliore è proprio questo, mentre torna a delinquere solo il 5% di chi è stato ammesso al lavoro esterno. Questi sono dati abbastanza importanti. Sul Messaggero invece l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi suggerisce tempi più lunghi, iter riabilitativi e perizie psichiatriche per chi sia stato condannato per reati come il femminicidio, e un'attenta selezione del posto di lavoro che il detenuto andrà a coprire. Spesso all'inizio, spiega l'avvocato, sarebbe meglio scegliere un lavoro che non sia a contatto con terze persone, perché si possono ricreare le stesse condizioni che hanno portato al precedente reato. Di tutt'altro parere Marco Travaglio, secondo il direttore del Fatto Quotidiano la pena va scontata fino in fondo, e cita Beccaria sul concetto di certezza della pena, perché se si applicano invece i benefici la pena non ha effetto deterrente. Altre cose che abbiamo letto: su Manifesto un bellissimo ritratto di De Maria scritto da Giacomo Spinelli, che lo ha conosciuto in carcere, e sul mistero di un uomo che ha cercato in ogni modo di cambiare il suo destino ma non c'è riuscito. È una cosa veramente scritta bene. In tutto questo abbiamo notato anche la dignità del marito della donna uccisa, che ai giornalisti ha risposto pacatamente di avere perso una splendida compagna e madre di suo figlio, e che non sa come andrà avanti senza di lei, e questo senza altri ulteriori commenti. Volevo segnalarvi questa cosa di Farmacie e Chiese. C'è un editoriale su Domani di Ilaria Boiano che sottolinea la gravità di quanto affermato dal ministro della giustizia Nordio, che in poche parole invita le donne in pericolo a nascondersi in chiesa o in farmacia nel caso, molto possibile purtroppo, che all'allarme lanciato dal braccialetto elettronico applicato al loro persecutore non corrisponda un immediato intervento delle forze dell'ordine. Questo, scrive Boiano, dimostra la profonda ignoranza rispetto ai doveri dello Stato in tema di prevenzione, perché ancora una volta si capovolge la responsabilità della protezione, una situazione individuale che la singola donna deve gestire come può. Quindi è la missione che lo Stato non è in grado di garantire l'effettività dei suoi provvedimenti. Ancora, e poi mi fermo sulla Nera, c'è ancora una cosa molto più sottile che collega quanto detto da Nordio e quanto è successo a Bassano del Grappa con la chat dei ragazzi. Lei vi scrive: davanti all'indicibile servono fermezza e responsabilità, a cominciare dalle istituzioni, che dovrebbero sapere che non si può chiedere alle donne di salvarsi da sole andando in chiesa. E Fabrizia Giuliani sulla Stampa vuol dire che queste parole annientano un po' tutto lo sforzo che si fa per fare un cambiamento culturale sulla violenza alle donne, di qualunque tipo sia. E sì. Con questo mi fermo sulla nera.
Allora, andiamo a delle notizie invece sono migliori, che arrivano questa volta dallo sport.
Allora, per fortuna ci ha consolato un po' Lin Paolini, che ha conquistato gli internazionali di Roma, che tornano italiani dopo 40 anni. Sugli spalti, come sappiamo, c'erano il presidente Mattarella e sua figlia Laura, ma c'è un'altra persona che ha portato fortuna a Jasmine, ed è Raffaella Reggi, ex tennista, che 40 anni fa appunto conquistò gli internazionali a Taranto e che, intervistata dalla Stampa, ha fatto gli auguri alla giovane collega prima dell'incontro decisivo. E Reggi ha fatto notare pure una cosa che avevamo notato anche noi, ma non volevamo fare vittimismi su questa vicenda, ha fatto notare che sarebbe ora di dare alla Paolini la stessa attenzione che si tributa a Sindri e a Musetti. E già che ci siamo, diciamo pure che nei titoli che abbiamo visto prima della sfida finale con la tennista americana, la Paolini era considerata ma anche Paolini è stata brava, per esempio in un titolo su Sinner, che non mi sembra proprio il massimo. Tutto Sport, l'altro giornale sportivo che noi guardiamo, dedica una pagina intera a Silvia Salis, candidata a sindaco di Genova con il centrosinistra, ex martellista e presidente vicario del CONI. Un'intervista corretta, molto corretta, salvo le solite domande su sport e maternità, come è possibile conciliare, che insomma sono un po' di stereotipi come al solito. Invece La Verità le ha dedicato 4 pagine molto astiose, venerdì e sabato, raccontando con precisione da verbale un incidente che lei ha avuto investendo una donna e ferendola, facendo un po' un'operazione, insomma, ma del resto così si fanno oggi le campagne elettorali. Invece sulla Stampa di giovedì, Giulia Zonca intervista Sara Gama, 36 anni, capitana della Juventus Donne, ma soprattutto colei che ha portato il calcio femminile al professionismo. Sulle maglie di saluto le ragazze della squadra la chiamano capitano, lei diciamo va in pensione anche se è giovanissima, farà altro probabilmente, sempre in ambito sportivo. E la chiamano capitano e lei commenta: sì, il linguaggio plasma la realtà e declinare il mondo secondo più generi vuol dire dare più facce e includere. Capitana era preferibile, però se dicessi alle compagne capitano è sbagliato, che reazione potrei avere? Quello è un gesto di affetto puro, di totale rispetto, e me lo prendo. Per il resto serve pazienza e abitudine. Di fine carriera per le calciatrici che guardano al loro futuro, un servizio sulla 27esima ora del Corriere, che racconta la storia di Alia Guagni del Como Donne, che si ritira dal calcio nell'ultimo giro di campo, diciamo, si ritira col suo curriculum vitae scritto sulla maglia. Alia è nata nel 1987, ha accettato di fare da testimonial a un'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'incertezza che molti atlete affrontano al termine della loro carriera sportiva, perché sappiamo che il formale passaggio al professionismo della Serie A femminile è lontano dall'aver determinato un aumento tale degli stipendi da consentire alle ragazze di allenarsi con serenità senza dover trovare altri lavori per arrotondare, insomma, lo stipendio. E il Como Donne da parte sua ha comunicato che d'ora in avanti accetterà solo sponsor che si impegnino ad assumere le proprie calciatrici al termine della loro carriera sportiva, e anche questa mi sembra una buona notizia. Con questo chiudo.
Grazie mille. Allora, tutte le altre notizie sono sul sito di Giulia Giornaliste, c'è tutta la rassegna con tante informazioni. Grazie ancora Barbara Consarino per essere stata con noi.
Grazie a voi.
In chiusura di questa puntata di Sui Generis andiamo a parlarvi di un gruppo di lavoro nuovo che si è formato nel campo proprio dell'informazione e che è un gruppo di lavoro che lavorerà con UN Women Italia. Noi abbiamo in collegamento con noi Daria Magidi, che è appunto presidente di UN Women Italia, comitato italiano dell'agenzia ONU dedicata all'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, pochi sanno che cos'è UN Women Italy. In pratica è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della parità di genere e dell'empowerment femminile. Quindi molti di noi conoscono ad esempio l'UNICEF destinato ai bambini, mentre UN Women è proprio la commissione dedicata alle donne. Da un anno esistiamo, abbiamo creato, dopo uno sforzo di trattative, di riconoscimenti con le Nazioni Unite, il board italiano, quindi il comitato italiano, perché le Nazioni Unite, dove diciamo hanno la capacità, le risorse, creano degli uffici in presenza propri, quindi sono di fatto un ente governativo, mentre nelle nazioni dove non hanno la presenza e la capacità o nelle nazioni dove loro reputano che non ci sia necessità, si appoggiano ai cosiddetti comitati italiani. Noi siamo in Italia al 13° comitato italiano, nato appunto lo scorso anno, e da pochi invece giorni il nostro comitato ha attivato una struttura interna, il così chiamato Board Media. Abbiamo creato il comitato scientifico, creato da persone d'eccellenza che hanno dato la loro disponibilità, rappresentanti del mondo dell'accademia, del mondo dell'industria, del mondo del terzo settore, per aiutarci a identificare quali sono le leve vere per cambiare la situazione italiana, e abbiamo creato appunto il board media, creato
ecco,
da professioniste.
Adesso lo raccontiamo poi chi c'è, okay, in questo board media. Prima proviamo a fare un piccolo passo indietro. Che cosa vuol dire, che cos'è questo gruppo di lavoro nella pratica, che cosa dovrà fare?
Ok, il board media ha un obiettivo molto per noi importante, di far conoscere i dati italiani e dare consapevolezza ai dati italiani, che purtroppo pochi conoscono. L'Italia, pensate, 87esima nel report del World Economic Forum sulla parità, quindi noi che sediamo nel G7 in realtà siamo 87esimi, perché abbiamo una presenza del lavoro femminile bassissima, solo il 52% delle donne italiane lavora contro il 70% diciamo della media europea. Una donna su tre in Italia subisce violenza. Quindi quando noi pensiamo che in Italia la parità è stata raggiunta, è proprio una percezione sbagliata che abbiamo. Quindi noi vogliamo che il board media dia visibilità, advocacy, consapevolezza dei dati. Altra cosa, diciamo altro input che ci aspettiamo dal board media è proprio quello del linguaggio. Come i media possono e devono cambiare il proprio linguaggio per dare una rappresentazione della realtà ed una valorizzazione proprio delle capacità e dei talenti delle donne, come poi creare delle linee guida proprio per far sì che il mondo dei media si impossessi di questa consapevolezza, di questa necessità di cambio culturale necessario per un cambio poi sostanziale nella nostra, nel nostro paese.
Certo. I dati di cui parlava Daria Magidi, che dati sono? Sono dati ONU?
I dati sono Istat, quindi gli ultimi dati dell'Istat ci dicono purtroppo che mentre noi siamo di fatto in una situazione di plateau nel lavoro, gli altri paesi sono andati avanti. Ecco perché noi continuiamo a scendere, a tornare quasi indietro in questa classifica. Ma a livello mondiale stiamo tornando indietro. Ad esempio le ultime direttive dell'amministrazione Trump che impongono alle aziende di non poter più parlare di diversity e di inclusion, di fatto stanno facendoci tornare indietro. Ad esempio il numero della povertà, che scendeva abbastanza gradualmente negli anni, purtroppo sta facendo un'inversione, e i poveri soprattutto nel mondo alla fine sono bambine, ragazze e donne, a causa di guerre, a causa di migrazioni, a causa del cambiamento climatico. UN Women è lì, è accanto a queste donne, e noi come Comitato Italiano abbiamo il dovere di supportare un cambio culturale nel nostro paese, ma soprattutto di raccogliere fondi a disposizione poi di queste donne a livello internazionale.
Fa parte di questo Media Board anche la nostra Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare. Daria Magidi, dove possiamo trovare e seguire i lavori del comitato?
I lavori del comitato sono sul sito della UN Women Italy, che è www.unwomenitaly.org. Lo ridico perché ho detto dot, www.unwomenitaly.org, e ci sono i lavori del comitato scientifico, della Media Work, che di fatto però è nato ora, quindi aspettiamo i primi risultati nei prossimi mesi.
Grazie mille, grazie a Daria Magidi, che è appunto presidente di UN Women Italia. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'invito, a presto.
E finisce così questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Io sono Elena Mordiglia e vi auguro un buon proseguimento di ascolto qui su Radio Popolare. Ciao.